Maracanã, eccola qua, Marco Piccari.
Eleonora Marini.
Ci siamo sempre,
sì.
Oggi in studio con noi anche mister Alessandro Cucciari, Eleonora. Allora, intanto ci sono, tra poco proviamo anche a farvi sentire qualche passaggio più avanti di Shevchenko, che oggi in conferenza ha parlato da allenatore del Genoa, e posso, vi do un estratto velocissimo: con l'Italia legame speciale, obiettivo naturalmente è quello di far restare in Serie A il Genoa. In bocca al lupo a Shevchenko, che ha veramente un gran lavoro da fare. Poi magari qualche estratto dopo lo sentiremo, lo stanno preparando in regia. Eleonora, ci abbiamo già gli ospiti?
Sono pronti.
Così andiamo un po' dentro subito l'argomento che abbiamo scelto, che abbiamo un po' di cose tattiche e ci siamo apparecchiati bene, no, da questo
molto
punto di vista.
Benissimo, direi.
L'allenatore è qui, altri due stanno collegati, quindi...
Quindi buon pomeriggio a Daniele Daino e ben ritrovato.
Ciao mister, ben trovato.
Ciao, ciao Eleonora, ciao Marco.
Ti piace quando ti chiamano mister?
Oh,
ti piace?
A tutti gli effetti sono un mister, però bisognerebbe avere anche l'occasione per poterlo fare, no?
Noi spingiamo per te. In studio con noi c'è Daniele, anche Alessandro Cucciari qui ospite con noi, mister Alessandro Cucciari,
e c'è anche Michele Tossani collegato con noi, match analyst. Quindi oggi abbiamo proprio allenatori, match analyst di tutto e di più, così insomma capiamo.
Ciao, un saluto a tutti.
Ben trovati. Allora, sentite, vogliamo fare due chiacchiere con voi su quello. Allora, abbiamo scelto degli argomenti. Il primo è come si compone l'attacco della nazionale italiana dopo l'assenza di Immobile. È stato convocato anche Scamacca. Quindi vi chiediamo che tipo di attacco vi aspettate di vedere contro la Svizzera, che è una partita decisiva. Inizio dallo studio. Alessandro Cucciari, che tipo di scelta per sostituire Immobile?
Allora, sicuramente io credo che faccia giocare Belotti.
Quindi centrale Belotti.
Per scelta naturale. C'è da dire che al posto di Belotti potrebbe subentrare Scamacca, ma credo che sia un esperimento che non sarebbe in grado di fare in una partita così importante. Dico esperimento nel senso che Scamacca non ha avuto ancora la possibilità di farsi vedere, e quindi credo che opterà eventualmente, se non dovesse giocare Belotti, più per un falso 9 come aveva già provato, e a mio giudizio non con un risultato straordinario.
Allora, tu quindi vai per Belotti come scelta,
sì.
E gli esterni?
Insigne e Chiesa, secondo me. Secondo me sono quelli che in questo momento possono dare sicuramente di più.
Di più, ok. E Daniele Daino?
Beh, sì, poi per quanto riguarda l'attaccante centrale non abbiamo grosse alternative, considerando che Scamacca è nuovo nel giro della nazionale, non si è quasi mai espresso, ha avuto poche opportunità. Raspadori ha già fatto qualche partita in nazionale, l'ha fatta anche in maniera importante, ma la partita penso sia talmente decisiva e importante che almeno inizialmente penso che Mancini, così come è stato detto, si affidi come punta centrale a Belotti. Belotti che rientra anche lui dall'infortunio.
Un falso 9, no ragazzi, vi chiedo, cioè è proprio impensabile.
Il falso 9 ci sta anche, poi a Mancini piace anche questa tipologia. Potrebbe anche essere che sposti Insigne davanti e giochi con Chiesa e Berardi esterni. Questa potrebbe essere un'ipotesi.
Vi posso chiedere una cosa, ve la butto lì, e fare invece un tridente con Chiesa, Insigne sugli esterni e un Berardi in mezzo, quindi tutto molto mobile? È proprio sbagliata come idea?
Io personalmente Berardi lo vedo
più
bene
esterno.
Quando parte sì. dalla sua zona di competenza, che è dall'esterno destro.
E Bernardeschi invece in quella posizione, Daniele? E Bernardeschi, in quella posizione centrale?
Qui sai, sta tutto in Mancini a come decide di preparare questa partita qua. Io personalmente ti parlo da voglio immedesimarmi allenatore, no? E quindi CT della nazionale, se dovessi scegliere in partenza, visto l'importanza della partita, sceglierei comunque di partire con un riferimento là davanti, anche in caso di difficoltà, che è Belotti, in modo di poter far rifiatare anche la squadra in quei momenti in cui ha bisogno di farlo, ecco. Questo è il mio pensiero.
Sono d'accordo anche io, anche perché in questo momento c'è bisogno di certezze e di chi ha più esperienza. E per quello che ti dicevo che sarà difficile, faccio esempio in partita in corso anche il subentro di Scamacca, perché pur essendo un bravissimo giocatore e ha dimostrato di avere delle capacità così importanti, potrebbe giocare un brutto scherzo comunque l'emozione, quindi secondo me bisogna andare sul sicuro.
Tu dici in questi casi l'allenatore va sul sicuro
e poi sicuramente Scamacca avrà altre opportunità, però insomma voglio dire, stiamo facendo dei castelli in aria, anzi glielo auguriamo di avere
cercando di capire come può essere inquadrata la partita, assolutamente. Voglio andare anche dal match analyst Michele Tossani, tu che dici?
Ma io sono d'accordo con i due mister, cioè credo che la scelta primaria sarà quella di Belotti, anche perché partire con il falso 9 senza Immobile e avendo Belotti in rosa vorrebbe dire di fatto bocciare il giocatore,
esatto,
perché
esatto.
Il giocatore a quel punto sarebbe anche considerato come una riserva della riserva, una riserva anche di un non attaccante, e quindi questo potrebbe essere insomma un po' deleterio soprattutto a livello psicologico.
E c'è da dire che Mancini, chiedo scusa, c'è da dire che Mancini ha una sensibilità per queste cose, anche perché è stato calciatore importante e sa che cosa significa non demoralizzare comunque i giocatori.
Prego Michele.
No, e poi sa anche cosa vuol dire andare in nazionale addirittura in un torneo importante e non vedere mai il campo, come gli è capitato a lui ai mondiali del 90. Quindi sa anche cosa vuol dire essere arrivare in nazionale, ma praticamente solo per fare presenza. E mai a partita in corso, qualora Belotti non dovesse malauguratamente rispondere sul campo alle esigenze della squadra, potrebbe andare una sostituzione, ma credo anch'io che in quel caso sarebbe una sostituzione con un falso 9, che potrebbe essere lo spostamento di Insigne oppure l'utilizzo di Bernardeschi, visto che in quella posizione qualche partita, qualche esperienza ce l'ha. Quindi credo che però sia una soluzione più a gara in corso eventualmente, o addirittura se l'Italia dovesse andare in vantaggio e la Svizzera magari portarsi avanti dal punto di vista del dominio territoriale, spostare Chiesa centravanti, ma questo solo in caso di proprio una pressione esagerata della Svizzera e tanto campo da risalire. Però ecco, vedo il falso 9 più come una situazione in corso, una soluzione in corso.
Allora, pensate che invece quello più gettonato dai nostri ascoltatori è, Leonora, mi sembra,
Belotti.
Come scelta di andare un po', come dice anche Alessandro Cucciari, di andare un po' più sul sicuro da questo punto di vista. E poi bisogna vedere come sta il giocatore, perché anche lui non è stato proprio...
Io poi, Marco, aggiungerei una cosa del perché Belotti, no? Perché poi sembrerebbe scontato e semplice, no? In base... alle caratteristiche del giocatore, no? Quindi abbiamo bisogno di una prima punta centrale e viene quasi scontato, no? Con la disponibilità di Belotti nel momento in cui non c'è Immobile. Ma io faccio questa considerazione anche per avere presenza in area. Che cosa intendo per presenza? Se giochiamo col falso 9, sono giocatori che di caratteristica vengono indietro a prendersi la palla e partono da dietro.
Esatto,
non
leggeri,
sono abituati a giocare girati di spalle.
Soprattutto
e
lo
questo non
fisico.
Ti dà presenza in aria. Quindi devi essere poi bravo a entrare.
Tu svuoti
in aria.
L'aria così, in questo modo, tu dici.
Così Daniel. Sei senza giocatori, senza presenza di giocatori in aria. Secondo me, in una partita come quella di venerdì sera, è importante avere presenza in aria.
Certo. Vedremo un po', sono molto curioso poi di vedere che tipo di soluzione adotterà Eleonora, anche il mister. Vabbè, poi c'è l'allenamento di rifinitura domani, magari qualche
indicazione in più
possiamo
capirla,
saremo
a vedere.
Approfitto sempre della presenza dei tecnici per chiedere, cioè ieri ne abbiamo parlato Eleonora di Lautaro, no?
Sì.
Che vive un momento dove sta segnando
un po' di giorno
meno,
di gol,
no? Di giorno,
sì.
Di gol, 5 partite senza gol,
sì,
eccetera.
Esatto.
Allora, vi chiedo se diciamo così, una delle cause, perché adesso senza andare a fare, però mi piace parlare sempre molto di campo, quindi approfitto della sua presenza, se una delle cause di questa riduzione dei gol potrebbe essere il giocare con un partner diverso come Dzeko, che va più a occupare l'area, è uno un po' più che vive per l'area di rigore, che gli serve il pallone, può essere una causa, chiedo a voi, parto da Daniele Daino. Daniele, può essere una motivazione questa, la riduzione, diciamo così, in questo periodo di meno gol da parte di Lautaro, oppure non c'entra niente?
Ma io personalmente penso che un giocatore come Lautaro, invece, dico esattamente l'opposto, debba essere, tra virgolette, fortunato ad avere per caratteristica un giocatore come Dzeko. E quindi secondo me il problema non è Dzeko, anzi Dzeko da quel punto di vista può solo che dare una mano, secondo me, Lautaro a diventare sempre più finalizzatore. Poi nelle prestazioni viste da Lautaro, insomma l'ultima, il derby, non è che il giocatore non si trovi in condizione o non si fa trovare in condizione di fare gol. E diciamo che per un po' di sfortuna e un po' di imprecisione, poca freddezza, in questo momento il giocatore magari non è prolifico come ha fatto vedere un tempo, ma sono convinto che grazie alle qualità di Lautaro e soprattutto nel modo per cui l'Inter interpreta le partite, sono sicuro che Lautaro tornerà a fare gol, perché ce l'ha nelle caratteristiche, ma poi l'Inter gioca in una maniera che per Lautaro è ideale, insomma. È un tipo di modulo che gli permette poi di diventare finalizzatore. Quindi non ci vedo problema. Per me Zeko è un vantaggio per una seconda punta brevilinea come Lautaro.
Perfetto, sono d'accordo, complementare così come lo era Lukaku con Martinez, quindi
però le caratteristiche sono diverse, no?
Però no, comunque solo una... caratteristiche diverse, ma anche tra di loro, cioè comunque Lautaro hai detto bene tu, non è che sta, anzi ha detto bene Dino, non è che sta soffrendo, cioè arriva sempre comunque alla conclusione, le sue chance ce l'ha sempre, poi un po' per imprecisione, un po' per sfortuna. Cioè sappiamo benissimo che gli attaccanti vivono anche questi periodi di poca realizzazione, ma sicuramente tornerà a segnare, è un grande campione e sono d'accordo con Dino che sicuramente il partner non, in questo caso non c'entra nulla.
Tossani?
Io credo che sia solo frutto del momento, cioè un momento, a volte la palla entra, a volte no, gli attaccanti lo sanno meglio degli altri perché sono deputati a far quello, ci sono dei momenti in cui le cose girano bene, altre no, può essere, non credo, sono d'accordo sia con Cucciari e con Dino, cioè non mi sembra un problema di convivenza con Dzeko e nemmeno di forma, perché comunque in zona di conclusione, di finalizzazione ci arriva, è un momento che gira così, ma il campione di partita in cui Lautaro è stato un po' al di sotto delle attese, secondo me è ancora piccolo, anche per parlare di crisi bisognerebbe aspettare altre due o tre partite perlomeno.
Leonora?
Sì, che poi ieri allargavamo questo discorso non soltanto a Lautaro, noi parlavamo anche di Morata, un altro giocatore che sta soffrendo un po' da questo punto di vista. Sì.
Però lì è diverso, perché comunque la Juve tutta sta attraversando un momento difficile, quindi anche l'attaccante ne risente.
Però credo che questa scelta magari di giocare con Dybala, Chiesa e Morata gli potrebbe dare una mano al giocatore, perché mi sembra una squadra così
ha più capacità, più situazioni di vantaggio a livello tecnico di giocatori comunque che possono
poi
anche
per esempio quando c'è Dybala che sta in forma, uno che fa salire molto la squadra, la tira su tanto come giocatore proprio per caratteristiche. Daniele Dino?
Ma è di Morata, sì, l'avete detto, concordo, insomma, il momento della squadra sicuramente non facilita, e poi secondo me negli attaccanti va anche il tipo di personalità che hai. In Lautaro vedo la caparbietà, no? Quindi giocatore argentino, strutturato anche internamente. Su Morata invece lo vedo leggermente più fragile, un ragazzo un po' più chiuso, più caratterialmente, che magari risente di più della pressione, ma sono convinto che Morata, anche lui, dall'alto delle sue grandi qualità, possa togliersi tranquillamente ancora tante soddisfazioni nella Juventus, perché ce l'ha nelle qualità e soprattutto dovrà essere pari alla crescita che dovrà avere la Juventus. Siccome la Juve a livello offensivo, secondo me, è il reparto più forte che ha in questo momento, sono sicuro che da quel punto di vista avrà occasioni per rifarsi.
E Tossani?
Ma è Morata, gli è sempre stata imputata una certa non freddezza o comunque delle difficoltà sotto rete, quindi secondo me non è una novità. Secondo me dobbiamo anche ringraziarlo, perché all'Europeo ci ha graziato in almeno un'occasione in semifinale con l'Italia. Io credo, magari è un'eresia, che con la coppia Dybala-Morata dovrebbe essere più Morata a lavorare per Dybala che viceversa, cioè io avrei un Dybala più vicino alla porta. Detto questo, anche per aiutare il calciatore spagnolo, e soprattutto in una squadra come la Juve, che in fase offensiva punta più sulla qualità degli individui che su giocate codificate, tutti i palleggiatori, tutti i giocatori di qualità, Chiesa, Dybala e Cuadrado, devono, Allegri deve trovare il modo di farli coesistere. Questo aiuterebbe anche Morata, per avere questi calciatori di qualità dietro sicuramente serve un supporto.
Sentite, l'ultima ve la faccio su un allenatore. Mi dite il vostro pensiero, cioè qual è in questo momento la vera difficoltà di José Mourinho? Cucciari, parto da te, perché si parla molto
Sai, il mio pensiero riguardo Mourinho e la Roma. Io ho sempre sostenuto che i Franklin avessero fatto l'acquisto più importante, okay, perché serviva una svolta caratteriale, serviva un manager. Il problema è che il manager è abituato a gestire dei gruppi importanti e in questo momento la Roma non ha un gruppo importante, ha bisogno di un allenatore, per intenderci alla Sarri, cioè uno che sia lì in campo con i giocatori e che indichi ai propri giocatori la via maestra. Cioè, mi spiego meglio, a livello tecnico, a livello tattico, la postura del corpo, ricezione della palla, sono tutte piccole cose che i grandi manager perdono di vista perché hanno a che fare con dei campioni già fatti.
E ti fanno meno di questo. Daniele Daino, sei d'accordo?
Sì, sono d'accordo se è vero quello che io ho letto. Io purtroppo non ho ancora seguito la Roma, non ho avuto modo di andare a vedere gli allenamenti, perché a me piace andarmi a aggiornare, andare a visionare un po' il lavoro che fanno questi grandi allenatori. Da quello che mi dicono, mi dicono che lui è poco di campo, nel senso che è presente, ma come dice Cucciari, non è attento a dare indicazioni prettamente tecniche ai giocatori, quindi nel miglioramento anche dei fondamentali, nella postura, nel come stare in campo, e questo può portare a lungo termine delle difficoltà. Se ne porta meno, come è stato detto, e sono d'accordo, nel momento in cui Mourinho ha a disposizione campioni, giocatori di spessore e di altissimo livello. Lui è sempre stato abituato ad avere questi tipi di giocatori e ad allenato in queste piazze. Molto probabilmente, secondo me, è finita un po' la scia dell'entusiasmo che ha portato Mourinho a Roma, perché poi la Roma non è che sta facendo male da sempre. La Roma è partita anche bene, molto bene, in maniera propositiva. I nuovi acquisti si erano anche inseriti molto, abbastanza bene, con prestazioni positive. Però alla prima difficoltà mi sembra che l'entusiasmo si sia un po' scemato. Aggiungo anche che secondo me le dichiarazioni su alcuni giocatori, che molto probabilmente non sono all'altezza per fare un campionato di un certo tipo, è un campionato che vorrebbe fare Mourinho e che vorrebbe fare la Roma. Però sai, fare certe dichiarazioni su una parte di rosa, e questo sicuramente non facilita all'interno dell'ambiente. Che cosa voglio dire? Voglio dire che Mourinho in questo momento
creano delle polemiche interne,
giocatori certo disponibili. Si è un po' dato la zappa, tra virgolette, sui piedi inizialmente. Ovvio è che la Roma, la società Roma, il club e quindi i dirigenti della parte tecnica dovranno comunque migliorare una rosa che in questo momento è una rosa molto corta in alcuni ruoli.
È carente, sono d'accordo.
Tossani, anche tu sei d'accordo oppure la vedi in maniera diversa, Michele?
No, sono d'accordo, però aggiungo, se mi si passa una battuta, che forse il problema maggiore di Mourinho è che non lo hanno avvertito e che lui doveva fare il parafulmine, perché da quando è arrivato Mourinho, sia nella piazza romana che comunque a livello nazionale, si è pensato a una Roma da Champions League solo perché c'era Mourinho. Invece la squadra è fondamentalmente quella dell'anno scorso, hanno migliorato il portiere,
però hanno speso anche un pochettino di soldi tra portiere, attaccante, Shomurodov, insomma, dai, non è che ha speso poco,
certo, però hanno speso e hanno comprato questi giocatori, però
sono stati pagati.
Cioè, io posso anche comprare una macchina e pagarla tanto, però poi se la macchina non va, ho preso una sola come
per esempio prima. Anche qui c'è il tema di un attaccante come Ebram, a proposito di Innesti, che segna poco. Anche quello.
Ma infatti loro hanno migliorato il portiere, hanno riguadagnato Zaniolo, però hanno perso Dzeko e hanno perso anche Spinazzola.
Sì.
Vabbè, Spinazzola lo attendiamo a braccia aperte.
In questa parte di stagione è perso perché è infortunato, non
certo,
è perso
certo. Ma la Roma non si poteva permettere di fare
sul campo, l'hanno perso, quindi il fatto è che mi sembra, perché poi come ha detto Daino, se andiamo a vedere la classifica mi sembra in linea con il valore della squadra. Il problema è che molti pensavano che il solo arrivo di Mourinho avrebbe trasformato una rosa da ottavo posto in una da quarto.
Prego, Daniele. Una cosa che io ti avevo già detto della Roma, mi sembra un mesetto fa, quando ci eravamo sentiti, avevamo discusso un po' di tutte le squadre, di chi poteva ambire alla Champions League. Insomma, poi io penso che comunque per valutare Mourinho, io non lo valuto nelle difficoltà iniziali di questa sua prima stagione alla Roma. Quando si prende un allenatore come Mourinho, ma vale secondo me un po' per tutti gli allenatori,
una programmazione,
bisogna costruirgli anche un progetto quando un club non è ancora pronto, e quindi la mano di Mourinho a me piacerebbe vederla nei 2-3 anni, insomma. E quindi anche lui, grazie agli acquisti che fa fare, all'impronta che gli vuole dare, al lavoro che vuole fare, poi andiamo a vedere i risultati, se arrivano o non arrivano. Perché giudicarlo al primo anno, in un anno comunque pieno di cambiamenti, secondo me non è tanto corretto per Mourinho, ma così come per tutti quegli allenatori che si siedono al primo anno nella panchina, e questo vale anche per Sarri alla Lazio, vale per quegli allenatori che hanno bisogno, come giusto che sia,
di tempo,
di costruire un progetto. Poi se fallisce, allora a quel punto lì è fallito e il club prenderà dei giusti provvedimenti, ecco. Però non sarei così tanto preoccupato di questo momento attuale della Roma.
Vedremo un po', dai, vediamo un po' adesso.
No, è giusto quello che dice, perché comunque tu sai che hai preso Mourinho, hai fatto un primo step, e poi il secondo step è quello di mettergli a disposizione chiaramente dei giocatori adatti, e se non lo fai è chiaro che hai sbagliato allenatore.
Sì, però bisogna, giocatori adatti intendiamo giocatoroni, se
no,
pensiamo a
Mourinho. Non è detto, cioè comunque ci vuole un'ossatura di gente esperta, cioè io non credo che la Roma fosse partita con l'idea di fare,
sincero,
una difesa.
Vi dico una cosa, e sicuramente voi non la condividerete, ma io ho questo pensiero: se devi costruire,
sì,
ci sono degli allenatori secondo me poco adatti, pur essendo dei grandissimi allenatori. Io in questi ci metto Mourinho, che è un grandissimo allenatore, ma non so quanto sia adatto per costruire. E permettetemi di dire che in questo momento ci metto anche Allegri, in questo tipo di valutazione, riconoscendo a loro due grandissime capacità.
Partiamo da un presupposto che comunque ci sono allenatori che sono abituati a ottenere risultati, e quindi non a discapito, diciamo, del bel gioco. E tra questi,
ma io non cito il gioco,
parlo di costruzione del gioco. E c'è l'esempio di tanti grandissimi allenatori.
Ma io ti parlo proprio, scusami, forse mi sono spiegato male. Per costruzione intendo, lasciamo perdere la qualità del
la
gioco.
Qualità.
Costruzione nel senso di giocatori che devi comunque costruire. Cioè la Roma, ad esempio, ha dei giocatori che con Fonseca, i Kumbula, i Villar, erano da costruire, e con quell'idea e con quel tipo di allenatore potevi. Questi con Mourinho sono
tagliati fuori, non c'è spazio. Però questo tipo di giocatori vanno mescolati con dei giocatori esperti per la crescita degli stessi. Se tu mi fai una rosa completamente di giocatori inesperti, di giocatori che comunque devono ancora, tra virgolette, costruirsi, e allora è difficile per chiunque. E quindi il mio giudizio, come ti dicevo, è stato sbagliato evidentemente l'allenatore, se poi non gli prendi comunque dei giocatori importanti da affiancare e per far crescere questi giovani.
Al volo, siete d'accordo? E poi vi saluto, Daino e Tossani.
Sì, io sono assolutamente d'accordo. Continuo a pensare che Mourinho, insomma, se è stato preso Mourinho, è stato scelto Mourinho, insomma, la società intanto dovrebbe sapere chi è José Mourinho e la storia di José Mourinho. Da quello bisogna partire, nel senso che Mourinho sicuramente è abituato a fare il manager, tra l'altro, oltre che l'allenatore, quindi se vogliamo è più manager, e quindi la vede anche dal punto di vista degli investimenti che il club dovrà andare a fare. Se vogliamo pensare a una Roma che lotti tra le prime posizioni, io l'ho detto e l'ho ribadito, il tempo dovrà dire se il club farà gli investimenti per far sì che la Roma arrivi lì. A oggi la Roma è una squadra che secondo me sta facendo quello che sta facendo, sicuramente dovrà crescere in tante componenti, soprattutto nella fase difensiva, perché le squadre di Mourinho, almeno me lo ricordavo quando allenavo in Italia, ma anche al Porto, è sempre stato un allenatore che cura molto ed è molto attento alla fase
difensiva,
non palla.
Cosa che non faceva Fonseca.
Ecco, e intanto io mi aspetterei di vedere un miglioramento da quel punto di vista.
Esatto,
dopodiché, Dopodiché il tempo e la riapertura del mercato ci dirà dove vorrà arrivare la Roma e cosa vorrà
assolutamente,
fare.
Assolutamente. Tossani, poi vi saluto.
Sì, sono d'accordo, ma aggiungo che secondo me ci vuole anche un intervento a livello di comunicazione della società, cioè far capire a tutti, stampa e tifosi, che il progetto non è su un anno ma è sul medio periodo. Perché l'impressione ad ora è quella che la società abbia chiamato Mourinho, gli abbia dato una 500 e gli abbia detto fai la gara di Formula 1 e cerca di arrivare anche bene.
Beh, saremo a vedere. Dai, io voglio ringraziare come sempre Daniele Daino per essere stato con noi. Daniele, grazie.
Marco,
come sempre, un abbraccio.
Ciao, arrivederci.
E anche a Michele Tossani. Anche a Michele Tossani. Grazie Michele, a presto.
Grazie a voi e saluto a tutti.
Allora Eleonora, ci fermiamo un attimo.
Sì, però tra poco apriamo una parentesi molto importante.
Sì,
eh?
Napoli, sì. Insigne. C'è una cosa che vogliamo condividere con Alessandro Cucciari. Poi ci saranno due colleghi, perché qui andiamo anche un po' sul terreno mercato, situazioni, scenari. Tra pochissimo.